diretta. C'è con noi il collega del quotidiano Roberto Saverino, che sicuramente per tanti anni ha collaborato anche in questa trasmissione, lo fa ancora, faremo sicuramente anche il libro prossimo insieme con i suoi commenti, le sue statistiche, e ne abbiamo approfittato oggi per una sua generale, diciamo un generale commento, no? Su questo calcio dilettantistico dalla Serie D alla promozione, quindi parleremo un po' di quello che sta succedendo sui campi e poi andremo anche a verificare alcune situazioni legate a delle sue riflessioni appunto su varie iniziative che abbracciano il calcio dilettantistico. Buonasera allora Roberto Saverino.
Ciao Antonello, buonasera a te.
Ben ritrovato su Universo Dilettanti. Allora, prima di litigare, tra virgolette, no? Te lo dico ridendo, parliamo un po' di questi campionati, no? Perché è chiaro, li stai seguendo in maniera... Intanto ti faccio i complimenti per questa iniziativa, no? Del martedì o mercoledì, con i migliori 5, no? Di eccellenza, di promozione, con la puoi in un certo senso commentare. Come ti è venuta questa idea, no? Perché poi... si parla di premi a fine anno, situazioni che diciamo in un certo senso coinvolgono poi pochi giocatori. Invece, secondo me, il miglior premio è quello che abbraccia un po' tutte le società, cioè in ogni squadra ci sono 20-25 calciatori, poi alla fine di un campionato, anche attraverso questa iniziativa, si va a giudicare il migliore squadra per squadra, quindi perché poi in un torneo ci sono 500-600 calciatori che ne fanno parte, quindi restringere diciamo il ruolo di migliori a quei 4-5, poi tante volte sono sempre le stesse squadre, e mi sembra un po' riduttivo. Quindi questa iniziativa del quotidiano, che sicuramente è più completa tra eccellenza e promozione, è chiaro che dà un'idea diversa, no? Su quelli che sono i rendimenti dei ragazzi, e soprattutto poi tu ti basi, se ho capito, dalle pagelle, no? Che fanno i tuoi collaboratori partita per partita, no? In linea di massima è così.
Sì, in linea di massima c'è una differenza, perché per quanto riguarda il campionato di eccellenza vengono scelti i primi tre di ogni squadra con un punteggio scalare e poi si va a fare una classifica generale. Per quanto riguarda il campionato di promozione invece sono i primi 10 di giornata del girone A e i primi 10 del girone B. Anche in questo caso si va a fare una classifica generale. Sì. Ovviamente si tiene conto principalmente del giudizio, delle pagelle, delle cronache che riportano i collaboratori del lunedì, poi si tiene conto anche di tanti fattori, il valore dell'avversario per esempio è uno di questi, l'importanza della partita, se il gol o il gesto è decisivo, non necessariamente può vincere un bomber, prova ne che in eccellenza c'è Inverta Lamberti
il portiere, certo. Diciamo mentre che in promozione Gianni Galletta ancora.
Promozione c'è nel girone A Ferraro della Morrone, nel girone B c'è Gianni Galletta.
Sono due attaccanti, Ferraro ha segnato anche oggi, la Morrone ha vinto mi sembra 3-2.
L'attaccante sicuramente può avere un vantaggio, perché è ovviamente quello che ha più attenzione, insomma, ci mette maggiormente in evidenza.
No, ma lo testimonia anche per esempio diciamo il discorso del pallone d'oro, no? Nel pallone d'oro, tranne qualche situazione, c'era Cannavaro che l'ha vinto un anno, ora quest'anno mi sembra ci sia anche un difensore Varane del Real, però in linea di massima o lo vince Messi o lo vince Ronaldo, lo vince, ecco, quindi anche questo fa capire che sono gli attaccanti, no? I giocatori più importanti.
Sono quelli più importanti, però come dicevo in eccellenza c'è Inverta Lamberti. Sì. Comunque voglio dire, ogni settimana è un gioco, sostanzialmente è un gioco, sicuramente a fine anno ci sarà un riconoscimento per i primi sicuramente, sì. Però è un gioco, diciamo, che soprattutto vuole essere questo, un gioco per rendere vivo l'attenzione, su
sì. E anche per mettere in evidenza diciamo anche giocatori i cosiddetti gregari, cioè gente che magari non è
spesso in evidenza i migliori sono magari i ragazzini che non prendono mai la vetrina o comunque i portatori di armi.
Sì, diversi fuori quota anche sono inseriti in questo pagello.
È una classifica libera, insomma, dove può vincere
va
chiunque.
Bene. Allora andiamo a parlare, ti coinvolgo in questo discorso anche delle partite di domani con gli arbitri, pronostici della Serie D per esempio, Cittanovese Portici, Tesi di Lucca pronostico 1, Marsala Palmese, Silvera di Valdarno pronostico X, Palmese che chiuderà tranquillamente la stagione dopo qualche difficoltà paventata dall'amministratore Larizza che si è diciamo in un certo senso definitivamente cancellata definitivamente ieri, poi San Cataldese Roccella 1X, Restaldo di Ivrea, Locri, Castrovilla, Rix, Calvi di Bergamo. Una Serie D, Roberto, dove abbiamo la Palmese tra le calabresi che sta meglio di tutte in classifica a quota 19. Il Locri sta facendo bene, da matricola si trova a 17, un po' più dietro Castrovilla e Recitanovese, dalle quali ci aspettavamo qualcosa in più, e poi Roccella, che è l'unica nel gruppo playout. Ecco, una tua considerazione su questo campionato condizionato da tanti due in schedina, c'è anche questo discorso delle scommesse che purtroppo in tutto il calcio dilettantistico di Serie D, no? A livello nazionale, in Lega Pro chiaramente influisce dal mio punto di vista, no? E riguarda i giocatori, non c'entra nulla le società, perché purtroppo è così, risultati strani dal girone A di Serie D al girone I, in Lega Pro anche l'abbiamo vissuto questo discorso negli anni passati. Ecco, una tua valutazione generale, no? Su questo campionato, allora, dal punto di vista tecnico e anche se ritieni che questo discorso delle scommesse possa influire l'1%, il 2%, il 5%.
Ma io parto subito da questo aspetto e ti dico chiaramente che io in Serie D abolirei le scommesse, perché è facile cadere in tentazione, ma soprattutto escono fuori dei risultati abbastanza strani, come dicevi tu, in tutti i gironi. Io faccio un esempio relativo a una partita di un anno fa, la prima in classifica contro l'ultima, la prima in classifica perde in casa con due autogol addirittura nel primo tempo, quindi magari sarà stato
sì, perché poi ci sono anche delle scommesse specifiche, primo tempo, quindi, secondo tempo, la prima espulsione, ecco,
secondo io credo che già quando si arriva già alla Serie C è già assai, quindi mettere le scommesse anche D è esagerato, secondo me non fa bene al movimento, ecco.
Sì.
Per quanto riguarda il campionato, ovviamente abbiamo questa sorpresa rappresentata dalla Palmese, che doveva essere l'ultima delle calabresi, invece è la prima, e quindi tanto onore e merito a chi è sceso in campo, a chi le ha diretti questi ragazzi. Si parla di Franceschini, ma non dimentico anche il preparatore atletico Gangemi.
Sì, Salvatore Gangemi,
ha fatto tantissimo per questa squadra, e benissimo stanno facendo, e gli auguro a questi ragazzi ogni bene. Certo, adesso ogni cosa sarà stravolta dal mercato, abbiamo già qualche primo movimento, qualche partenza, perché qualche giocatore non ha reso secondo le aspettative.
Vabbè, in generale, in generale, e riguarda anche le altre squadre, sì.
Assolutamente sì, qualche squadra già si escono fuori problemi, si parla di un Gera in difficoltà, insomma, solite cose di questo campionato. Dispiace per Cittanovese e Castrovillari, che per l'organico e per le ambizioni avrebbero dovuto avere qualche punto in più. Credo che chi è sceso in campo non ha saputo, potuto o voluto rispettare quelle che erano gli obiettivi di due società serie, che fanno sacrifici come gli altri ovviamente per magari regalarsi qualcosina in più di una salvezza sofferta. Nella norma il Locri qualche problema a Roccella, non a caso è stato esonerato l'allenatore, forse le colpe non erano tutte sue, però è chiaro, possono salvarsi tutte e cinque e mantenere
la categoria. Forse è il primo anno dove c'è meno meno.
Vediamo adesso cosa succederà nel ritorno, perché cambierà tantissimo in questi giorni.
Sì, però non è detto che le altre cambiano in meglio e le nostre in peggio, no? Quindi
appunto, no, questo sono d'accordo.
Infatti. Allora andiamo in eccellenza, domani si gioca diciamo con il calendario completo. Il presidente Mirarchi in un primo momento aveva deciso che l'anticipo fosse Soriano Cutro, poi ci ha riflettuto, si è reso conto che oggi sarebbe iniziato il calciomercato dicembrino, e quindi ha pensato di penalizzare, diciamo, nel momento in cui avessero giocato oggi Soriano e Cutro rispetto alle altre, secondo lui sarebbero state penalizzate, e quindi ha fatto retromarcia e ha deciso di fare giocare tutti domani, quindi una scelta che sicuramente va condivisa. Allora domani avremo 13ª giornata, Bocale Acri 1, Femia di Locri l'arbitro, Corigliano Bualinese 1, Longo di Paola, Cotronei Reggio Mediterranea X 2, Pileggi di Bergamo, Olimpico Rossanese Scalea X, Gervasi di Cosenza, Paolana Gallico Catona 1, Graziano di Rossano, Sersale Siderno 1X, Carvelli di Crotone, Soriano Cutro 1, Marangone di Udine, Trebisacce Isola 1, Tundo di Paola, Reggio Mediterranea 29, Corigliano 28 nella parte alta, col Corigliano che ha avuto un punto di penalizzazione, ma anche una partita da recuperare a Paola. In coda non riescono a risollevarsi Acri e Cutro, nel gruppo playout retrocesso il Soriano dopo la sconfitta a tavolino contro il Cotone. Allora, su queste partite di domani, le tue impressioni?
Sì, su queste partite di domani, anche questo è un campionato dove si attendono i movimenti di mercato, perché ci sono alcune squadre che hanno bisogno ovviamente di intervenire in maniera pesante e consistente, come per esempio l'Acri. Sulle partite di domani è chiaro che la Bovalinese è un avversario ostico di per sé, perché è una squadra veramente tosta da affrontare, tra l'altro ben messa in campo da Alberto Criago, una squadra che ho visto anche dal vivo e alla quale è difficile fare gol. Poi è chiaro che il pronostico è tutta dalla parte del Corigliano. Sicuramente è più difficile la partita della Reggio Med, che va in casa di un Cotonei che anche quest'anno...
Sì, Cotonei adesso è terzo da solo, quindi...
Si candida a diventare la squadra di rivelazione, perché onestamente rispetto all'anno scorso aveva perso qualche elemento, ci pensava...
A cominciare da Russo, che ha fatto tantissimi gol, quindi...
rispecchiare le aspettative. E poi vediamo un po', sono tante partite in equilibrio domani, però anche questo è un campionato dove il mercato di questi giorni potrà cambiare tante cose. Al riguardo, permettimi di dire solo una cosa sul mercato,
sì?
L'avevo già ribadito in passato... Io il mercato con le partite in corso d'opera onestamente non la vedo una cosa positiva. Io il mercato l'avrei fatto fare tra il 23 dicembre e il 6 gennaio.
No, in eccellenza si finisce il 16, poi non si gioca più. Quindi dal 17 al 5 gennaio magari.
L'avrei fatto a campionato fermo, insomma.
Sì. Allora, eccellenza e promozione, lo voglio ricordare anche ai nostri radioascoltatori, dopo il 16 riposano, quindi si chiuderà l'andata.
Io parlavo del 23 perché il 22 c'è la finale di Coppa, però...
Vabbè, però la finale di Coppa interessa a due squadre soltanto.
Propongo questa soluzione, secondo me sarebbe più opportuno fare il...
Ecco, facciamo le previsioni su questa su questo return match di Coppa Italia, le semifinali. Abbiamo mercoledì Corigliano Paolana, l'andata 0-0, quindi dal mio punto di vista 70 Corigliano, 30 Paolana, e la stessa cosa ritengo possa verificarsi in San Luca Bocale, nonostante ci sia una categoria di differenza, però il San Luca giocando in casa con lo 0-0 e l'1-1 va in finale, il Bocale deve vincere assolutamente o fare 3-3, e quindi ritengo il San Luca 70%, 30% il Bocale, quindi siamo, diciamo, in un certo senso verso una finale, la logica, no? Almeno la logica fa capire di una finale San Luca Corigliano, dove poi a quel punto avremmo un Corigliano, perché se mercoledì andrà il San Luca in finale, il Corigliano è già alla fase nazionale, quindi quella partita San Luca Corigliano è chiaro che come finale, se sarà questa la finale, è chiaro che vedrebbe anche addirittura favorito il San Luca, no? In un certo senso.
Ma guarda, c'è sempre un trofeo in palio, quindi alla fine uno moltiplica gli sforzi per arrivarci e per vincerlo, perché a questo punto è questo che bisogna fare. Paolana e Bocale, che sono sicuramente sfavoriti dal pronostico, dovrebbero fare un piccolo sforzo per cercare di giocarsi il tutto per tutto. Condivido ovviamente che Corigliano e San Luca sono favoriti, il San Luca è solo incidentalmente una squadra di promozione. Fosse stata in eccellenza, questa squadra avrebbe navigato nella zona medio-alta della classifica e lo si è visto nelle gare di Coppa, alcune delle quali...
Sì, ha vinto 4-0 col Siderno, 4-0 con l'Isola, ha vinto in trasferta ad Isola, quindi con le squadre... Ecco, l'unica squadra comunque che ha battuto il San Luca in questa stagione è stato il Siderno in Coppa all'andata, 2-1, una partita tra l'altro si è giocata a porte chiuse. Ecco, questo è un aspetto che vorrei sottolineare. Quando il San Luca ha il pubblico non perde mai, spesso vince. In quella unica partita che ha giocato a porte chiuse ha perso. Anche il pubblico, secondo me, ha un ruolo importante.
Sì, ma si è creato un bel movimento.
Infatti. Bisogna dire, sì, ma questo non è un dato da sottovalutare, no? L'unica partita che hanno perso l'hanno persa senza pubblico. E anche questa è una realtà.
Ma il San Luca, io l'ho visto quando l'ho visto giocare io, credo che il problema principale del San Luca può essere il San Luca stesso, perché è una squadra che magari tende, quella volta che l'ho visto giocare io, si è fermata sul 2-0. Questa è una squadra a stazione anteriore, segna in casa un gol di 18 minuti, quindi ti fa capire,
sì,
che questa squadra...
Ne ha fatto 30 in 6 partite, quindi...
Vabbè. È una squadra veramente a trazione anteriore, al di là che è forte di suo, però è una squadra che non specula.
Ecco, domani in promozione, Roberto, io faccio i pronostici del girone B, Rombiolese Brancaleone X, Ramundo di Paola, San Luca Montepavone 1, Boccuzzo di Reggio, Stilese Gioiosa X, Idone di Reggio, Taverna Filocaso 1 X, Spizziri di Rossano. Allora, nel girone A avremo San Biase favorito sul San Fili e quindi... possibilità di tornare da solo al secondo posto. C'è anche questa partita delicata della Rossanese, il derby a San Marco, la Vigor gioca il derby con la Promosport, quindi anche qui pur essendo in classifica, diciamo, essendoci una differenza abissale, è chiaro che la Vigor è favorita. Nel girone B la partita chiave è Stilese Gioiosa, se vince la Stilese saranno loro secondi, se pareggiano sarà il Gioiosa secondo, quindi questa è la partita più importante, tranne che il Brancaleone non vinca Rombiolo, allora in quel caso il Brancaleone rischia di ritrovarsi al secondo posto da solo. Però come titolo di campione d'inverno a questo punto mancano due giornate, Morrone favorita nel girone A perché la Morrone avrà Rossanese sabato, l'ultima in casa mi sembra con la Vigor, vabbè, due partite un po' toste, quindi non è detto che lo vinca la Morrone il titolo di campione d'inverno. Il San Luca lo può vincere già domani, no? Perché con i 3 punti domani sarà campione d'inverno.
Indubbiamente nel girone A c'è una maggiore competizione, anche perché adesso si attendono tutti il riscatto e il recupero della Vigor che sta arrivando.
Sì, ha iniziato già a rinforzare la squadra, certo.
Nel girone B il San Luca sta facendo quello che avrebbe dovuto fare il Corigliano, o comunque credo che era nei pensieri suoi della sua società, e quindi cioè prendere il largo già a dicembre. Così non è stato, perché in eccellenza abbiamo la Reggio Mente che ha saputo reggere l'urto e reggere il passo, mentre invece in promozione non sposta la Stilese, era quella che sulla carta poteva, o comunque nei desideri della società, avrebbe potuto reggere il confronto. Gioioso e Brancaleone sono, se vogliamo, due belle realtà, insomma, stanno facendo più di quello che era lecito attendersi, però c'è una bella differenza tra queste squadre e il San Lucca.
Infatti. E allora, chiudiamo questa parentesi legata al calcio giocato. Io naturalmente sono un lettore assiduo del quotidiano, ogni giorno sicuramente... ti fa piacere, tra l'altro le pagine che vado a sfogliare prima delle altre sono quelle legate allo sport, no? Quindi al calcio dilettantistico, che curate abbastanza meticolosamente. Ogni tanto anche rido su qualche pagella, su qualcosa che magari però è chiaro che ci sono tanti colleghi, alcuni collaborano anche con me dai campi, quindi gente meritevole di elogi, e li ringrazio tutti e gli faccio i complimenti per il lavoro che stanno portando avanti. Allora, tu ieri sei tornato a una riflessione su quello che è stato un po' la settimana di polemiche su questa partita di eccellenza, in parte anche sulla gara di promozione per alcuni episodi legati agli arbitri. E infatti tu scrivi: ci ritorniamo sopra, giusto per chiuderla questa vicenda, dopo aver sentito alcune voci che francamente destano perplessità. Si dirà, è stato costretto perché vi erano le telecamere, poi hai in un certo senso fatto il quadro, hai riepilogato quello che è successo, gli errori, errore clamoroso, due ammonizioni. Poi dicevi, poi nella parte centrale ribadite tutte queste cose, il resto che si è sentito in giro lascia veramente il tempo che trova, troppa dietrologia, troppe parole in libertà. C'è stato poi chi si è spinto oltre, chi ha cercato inutilmente, sia chiaro, di marciare sul fatto che il match sia stato ripreso dalle telecamere. Ecco, ti riferivi a qualcuno in particolare in queste riflessioni che ha fatto? Poi parleremo di altri, diciamo, commenteremo altri paragrafi, no? Che io mi sono in un certo senso... Ecco, questa prima parte, cosa ci puoi dire in merito?
No, ti dico in merito che io intanto parto da una premessa di non essere infallibile, e passo da un'altra premessa, che alla fine si parla di calcio. Detto questo, io ho un'idea del giornalismo dove parto dal concetto che bisogna prendere una posizione. Dare sempre ragione agli altri, o tendere il taccuino o il microfono e abbassare la testa, non fa parte del mio costume. Io mi sono riferito ovviamente a tutta una serie di considerazioni che ho sentito in generale, pro o contro questa decisione dell'arbitro, e pro o contro anche la scelta, la decisione, appunto il fattore relativo alla ripresa TV su Calabria TV e su Stadio Radio in streaming. Ritengo quest'ultima cosa un aspetto positivo per la Calabria sportiva e non solo, come sono positive tutte quelle iniziative mirate a amplificare la cassa di risonanza del nostro calcio. Perché rispetto a 30 anni fa, dove c'era forse un solo giornale e se volevi sapere notizie, vuoi sapere notizie, foto, non trovi nulla, adesso grazie a Dio abbiamo foto, video, interviste.
No, io ricordo quando ho iniziato che chiamavo i carabinieri sui campi per avere i risultati, no? È chiaro
la stessa cosa facevo io nella provincia di Vibo, quando dovevo sapere un risultato di terza categoria chiamavo le varie stazioni o anche infatti. Quindi abbiamo fatto tutti i passi avanti, chi più, chi meno, chi poco, chi
vabbè tanto, ma arriviamo dopo, no? Arriviamo dopo,
ha dato,
diciamo.
Ha dato questa cosa. Per quanto riguarda la situazione di Paolana Corigliano...
aspetta, affrontiamo un'altra... ti leggo quello che ha scritto.
Fammi dire dell'arbitro, cosa penso io.
Sì.
Allora, l'arbitro ha fatto un errore grossolano, amplificato dalla mancata assistenza dei suoi collaboratori, ok? In questa situazione, però, alla fine, ad averci rimesso sono stati tutti. La Paolana, perché poteva vincere quella gara in 11 contro 9. Il Corigliano, che deve fare 5 gare in 15 giorni, ma si dirà, c'ha uno squadrone. Ma questa è una cosa che riguarda il Corigliano. È comunque una squadra che deve fare 5 gare in 15 giorni. La Reggio Med, che adesso è prima, ma potrebbe anche non esserlo, perché il Corigliano, vincendo a Paolo, una partita...
Sì, infatti tu scrivi un danno di striscio, l'ha subito anche la Reggio Med.
Però dico anche un'altra cosa. Diamo atto a questo arbitro che ha commesso un errore clamoroso
e l'ha confessato.
Poteva anche fare a meno.
Va bene,
allora... io ti dico un'altra cosa. Tu mi dici se non c'erano le telecamere,
aspetta, ragioniamo su un altro aspetto. No, perché scusa il bisticcio di parole. Poi tu scrivi: addirittura ci si è chiesti come è stato possibile che già domenica sera circolava voce che la gara sarebbe stata ripetuta, semplicemente perché tutti o quasi abbiamo ritenuto che se l'arbitro avesse ammesso l'errore, allora sarebbe stato scontato rigiocare il match. Lo dico dice chiaramente il regolamento. Io su questo, chiaramente, io la trasmissione l'ho fatta il sabato e la domenica dopo, no? La partita si è giocata la settimana precedente, non c'erano queste notizie, diciamo, chiare, e poi abbiamo fatto dei commenti domenica scorsa. Giorno 21 novembre, che era mercoledì, alle 21.25 la Regione Mediterranea sul proprio profilo Facebook fa un comunicato ufficiale, c'è ancora, no? Penso che l'avrai letto anche tu, dove dice: se la ripetizione della gara Pallone-Corigliano non terminerà in pareggio, il campionato risulterà falsato per colpa dei tre giudici di gara. Poi dice: dopo aver in campo confermato l'espulsione del calciatore, ha raccontato un po' quello che stava succedendo, e una volta a casa dice: hanno scoperto di aver sbagliato. Perché questo ripensamento? Chi li ha consigliati così e come si sono messi d'accordo, visto che l'arbitro era a Roma e due assistenti a Reggio? Come facevano alcuni giornalisti a sapere già dal martedì del ripensamento, visto che gli atti di gara sono segregati e possono essere letti solo il mercoledì alla presenza del giudice sportivo? Punto interrogativo. E poi conclude questo post la Reggio Mediterranea, magari chiedendo un'inchiesta, magari vedremo poi se ci sarà un'inchiesta, ci siano tutti gli estremi per una seria inchiesta all'ufficio indagini. Dopo aver letto mercoledì questo post, io domenica mi sono preoccupato a diciamo coinvolgere sia il presidente Leo, che ha confermato in linea di massima quello che avevano scritto, ma anche Nucaro, no? Domenica l'ho intervisto per Universo Dilettanti e mi dice: noi siamo stati danneggiati dalla possibile ripetizione. La Paolana ancora di più, per cui non è che questo commento è stato fatto, queste riflessioni per denigrare la televisione, l'arbitro, cioè è una riflessione che hanno fatto le società. Convieni su questo alla luce?
No, ma io intanto premesso, io non ho letto il comunicato della Reggio Mediterranea. Quindi, prima cosa. Seconda cosa, non sono il difensore della TV, perché si intendono...
Sì, no, in generale, no, stiamo ragionando amichevolmente, no, per chiarire questi passaggi.
Sono il difensore delle mie idee, ti posso assicurare che già domenica sera, il giorno successivo alla partita...
Sì, la partita è stata sabato.
La sera successiva, chattando su WhatsApp con un collega giornalista, discutevamo proprio di questo fatto: se l'arbitro, che succede se l'arbitro ammette l'errore? Sì. Se l'arbitro ammette l'errore, la partita si ripete per errore tecnico.
Vabbè, questo ci siamo, certo.
Credo che questa sia una regola, la regola basilare che dovrebbero conoscere tutti. Quindi sì, non è che qua qualcuno...
Però da quello che scrive la Legge Mediterranea sembra che già c'era la certezza, no? Prima che il giudice sportivo...
bisognerebbe chiedere alla Legge Mediterranea. Sì, okay. Io questa certezza non ce l'avevo. Io personalmente ho scritto in un pezzo uscito il lunedì successivo la partita: cosa succederà, ponevo questo dubbio, se l'arbitro dovesse ripensarcelo, in questo caso si ripeterebbe la partita. Sì. Quindi credo che, come è venuto a me questo pensiero, può essere venuto anche ad altri colleghi, no?
Sì.
Perché alla fine l'errore è stato talmente...
Però evidente. Giusto, su questo siamo d'accordo, però in un certo senso la decisione che poi è arrivata il mercoledì è stata quasi anticipata, ecco, hai capito come diciamo...
Vabbè, ma viviamo in un'era dove praticamente la notizia fa il giro del mondo in un lampo, perché quella partita... E già, oltre che c'era la diretta TV, già la domenica sui due giornali che si occupano di questa partita, ma la sera stessa sui siti, si parlava di questo errore dell'arbitro.
Va bene. Allora, l'ultimo, diciamo, poi andiamo avanti, no? Con questo commento. Tu, giustamente, dal tuo punto di vista, dice, è una mia soggettiva riflessione, dice: il fiore all'occhiello del CR Calabria e del movimento calcistico regionale quasi quasi è diventato fattore negativo, bisogna dare atto al lavoro che fanno la TV, la disponibilità di Mirarchi, le squadre calabresi hanno una vetrina mondiale, bisogna essere contenti. Da un lato assolutamente nessuno discute l'impegno, la meritocrazia, l'esperienza, l'organizzazione, i sacrifici che si fanno, su questo anche in privato, se penso che lo puoi confermare, ne abbiamo discusso qualche volta, e quindi dal mio punto di vista sicuramente mi complimento, no, per i sacrifici che si fanno. Però c'è anche un altro aspetto, no? Ecco, sul discorso il fiore all'occhiello, ingigantire questa iniziativa, perché per esempio a me risulta che, mi sembra che sono 7 le televisioni regionali a diffusione regionale, no, in Calabria, e quindi tranne loro, a cui assolutamente vanno dati i meriti di questo impegno profuso, e lo ribadisco ancora, ecco, le altre televisioni non è che abbiano manifestato grandissimo interesse per questo progetto. Anzi, obiettivamente, un editore a me personalmente tempo fa, un anno fa, mi disse: in quella fascia oraria preferisco magari il marketing, vendere tappeti, vendere bicchieri. Quindi altri colleghi, io sono stato a Vibo quando hai presentato il libro, c'era un collega di Lacci, non ricordo nemmeno il cognome, ne abbiamo parlato, ho detto no, forse perché non sono preparati, forse perché... Però in generale non è che ci sia quella richiesta, diciamo, per fare questa partita come se fosse, ecco, un interesse specifico. Da un punto di vista è chiaro, è anche meritorio, no? Per chi ha abbracciato questo progetto e lo sta portando avanti. Per esempio, in questo girone di andata, no? Se tu fai una statistica delle partite che sono state disputate in anticipo, ci sono tre società, Sersale, Trebisaccio e Soriano, il Soriano perché poi all'ultimo proprio Miracchi l'ha annullata, che non hanno mai avuto questa vetrina. Però non ho visto i tifosi che sono scesi in piazza a protestare, non ci sono state. Ecco, quindi voglio dire, è un'iniziativa positiva, uguale a quella di altre televisioni, no? Che magari fanno altri tipi di programmi, uguali al quotidiano che ogni settimana magari fa 15 pagine dal lunedì, forse di più, sul dilettantismo, uguali anche le trasmissioni radiofoniche che facciamo. Ecco, questo è il senso, no? Magari non ingigantire un prodotto che è uguale agli altri dal mio punto di vista.
Allora, ti ho fatto una premessa prima e ti ho detto che qualsiasi iniziativa rivolta a migliorare, a fare del bene per il calcio dilettantistico, io la accolgo positivamente. E ti faccio un esempio. L'anticipo che è stato fatto Vigor Lamezia San Biase, un sì. ragazzino di 18 anni
sì, si è fatto male
un gol in mezza rovesciata,
no? No, ma poi c'è uno si è fatto male,
sì, quello mi riferisco a un gol in mezza rovesciata. Se non ci fossero state le telecamere di Calabria TV, Stadio Radio, che hanno questa iniziativa, di questo gol non se ne sarebbe parlato.
E allora portiamo le telecamere in tutti i campi,
no?
Portiamo
in tutti i campi questo gol, questo video, tra l'altro, che la questo video che io ho preso da YouTube, citando la fonte che era Stadio Radio appunto, e che ho messo sul sito del quotidiano, è stato poi ripreso dalla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti, perché adesso dobbiamo anche ragionare in questi termini. Nel giro di 4-5 giorni ha avuto 15.000 visualizzazioni.
Sì.
Allora, quindi questo che
magari ci saranno stati altri gol uguali, non c'erano le telecamere, sì. E magari non sono
io personalmente, se ci fosse la possibilità
di andare in tutti i campi le telecamere, bravo, sono d'accordo,
sarebbe una cosa bellissima. Però purtroppo questo non lo fa,
no, ma anche a livello amatoriale, anche con il telefonino ormai si può riprendere una partita,
sì,
si può fare il video,
quindi chiaro che ci vogliono anche determinate autorizzazioni, ci vogliono competenze, professionalità,
sì.
Serietà nel fare queste cose. Se determinate emittenti hanno ritenuto opportuno non farlo, sono strategie loro,
sì.
Che ovviamente sta a loro, io non lavoro in una televisione, non lo so, quindi ribadisco che questo è comunque un fiore all'occhiello, secondo me, del calcio dilettantistico, perché non credo che in Piemonte e Lombardia, che sono regioni che al torneo juniore si ci massacrano costantemente, hanno questa vetrina che hanno le nostre,
sì,
squadre.
Ma l'iniziativa di Mirarchi è meritevole di elogio, ci mancherebbe.
Quindi vederla in tutto il mondo, magari abbiamo tanti, sì. Immigrati, tanta gente che è fuori, tanti allenatori addetti ai lavori si possono vedere la partita, sì, la sera.
Ma lo possono fare anche a livello, allora, una società che vuole riprendere per se stessa, no? Le fasi di una partita per poi studiare con i calciatori,
capo,
immagino che lo possa fare a livello amatoriale senza rimettere.
Non può andare in un campo altrui a presentarsi con la telecamera.
No, voglio dire, è chiaro che
come fai il discorso di Trebisaccio, Soriano Cutro ha detto tu stesso che è stata annullata, se no l'avrebbero fatta,
sì.
Tante volte anche una questione di logistica, se Bisacci mi dicono che c'è una rete divisoria nel proprio
no, c'è il problema che adesso da poco, io ho parlato poi con Mirarchi in settimana di questo discorso, Sersale mi diceva che hanno qualche difficoltà per le telecamere, perché a livello logistico, però li inserirà nel girone di ritorno, è chiaro che lui...
Io ti dico un'altra cosa...
Non c'è cattiveria in queste scelte, oppure hanno favorito l'uno o l'altro, non c'entra.
Io intanto dico che... Ricordo che quest'estate, quando è stata fatta la presentazione dei calendari, quando si trattò di parlare, che il presidente parlò che viene rivelato.
Sì, nessuno si è opposto, sono d'accordo.
No, ci sono stati anche degli applausi da parte di tutti, voglio dire. Quindi, se qualche società, e qui mi ricollego all'altro pezzo che ho fatto ieri, se qualche società ha qualcosa da dire, è inutile che.
In generale,
parlo, attenzione, non è questo. Se qualche società non sta bene qualcosa, è inutile che si lamenta, parla, e parlano sempre degli arbitri, sento anche i discorsi, io non voglio parlare dell'arbitro, però, e poi mezz'ora parlano dell'arbitro. Vanno a Catanzaro,
sì, però questo discorso degli arbitri,
e dicono le cose che non vanno,
sì, sì.
No?
Allora ragioniamo,
ecco. Scusami, finisco, il discorso delle partite perse a tavolino. Cioè, posso credere che nessun dirigente ha mai pensato di andare ad appresentare il presidente? Tu ogni primo agosto devi fare, ogni primo settembre, tre giorni prima che parte il campionato, c'è inviare a tutte le società un tabulato,
sì.
Dove ci indichi la posizione.
Però se un calciatore è stato in Piemonte, scusa,
è la casa dei calabresi, non di Mirarchi,
sì.
È la casa dei calabresi, se
no.
si va senza Catanzaro a scaldare la sedia, si manda deleghe quando ci sono votazioni e si critica senza fare costruzioni, io sono per il parere che trovato un problema, va trovata una soluzione, no?
Ho capito, però fare questa lista comporta, allora, se un ragazzo ha giocato nel Veneto, bisogna andare a spulciare tutti i comunicati.
Siamo nel 2018, ci sono i terminali, allora
sì, giusto, però evidentemente
hanno i terminali lì in Lega.
Per esempio, questo caso del Soriano.
Allora, scusami, ti faccio parlare e poi termino questo con
No, il discorso del Soriano.
Pagano tantissimo in termini di iscrizione, ok? Sì. In alcuni casi è veramente complicato trovare i soldi per l'iscrizione, con le giovanili e tutto quanto. Sì. Visto che pagano fior di 1.000 euro, hanno tutto il diritto di andare a pretendere una cosa del genere.
Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo, magari fare un elenco, perché loro lo fanno di quelli squalificati a tempo, se non sbaglio.
Loro lo fanno di quelli squalificati a tempo, sì. Calabresi.
Sì, mentre...
Di tutti i tesserati, siccome le risultano i tabulati, ci sono tutti i tesserati, farsi fare un elenco non è difficile.
Sì. Allora, su questo sicuramente un'innovazione da inserire. Volevo concludere il discorso sugli arbitri. No, io mi sono permesso, in un contesto di 7 campionati che facciamo dall'eccellenza alla prima categoria, ogni settimana abbiamo 56 o 55 partite, mi sembra che un girone di prima è ridotto. E quindi, secondo me, gli ho spiegato a Mirarchi, ci siamo poi sentiti in privato, forse in questo momento non abbiamo 55 arbitri preparati all'altezza della situazione, perché qui le polemiche arrivano da tutti i campionati, non è che arrivano solo all'eccellenza, arrivano alla promozione, arrivano la prima cosa, secondo me va pubblicizzato di più, e anche il tuo giornale, anche noi come trasmissione sicuramente possiamo fare da cassa di risonanza. Cioè, io per esempio non abbiamo quella grande pubblicità in riferimento ai corsi che fanno gli arbitri ogni anno nelle varie sezioni. Cioè, non c'è una pubblicità adeguata, no? Si potrebbe ampliare, no? Fare anche attraverso le scuole, attraverso i vari organi di stampa, cioè in un certo senso chiedere a chi è interessato appunto ad intraprendere questo tipo di professione di presentarsi a questi corsi. Quindi c'è poca pubblicità in merito. Io agli arbitri voglio dire che, rispetto per esempio ai giocatori, no, noi in una squadra, diciamo in una partita, in una squadra, in un contesto calcistico ci sono delle componenti. Allora c'è la società, ci sono i calciatori, ci sono i giocatori, e ci sono gli arbitri e ci sono gli allenatori. Allora, gli arbitri, insieme agli allenatori, sono la parte positiva dal punto di vista delle garanzie che hanno. Io non ho mai sentito lamentare un arbitro in riferimento ai rimborsi, quindi da questo punto di vista sono garantiti al 100%, e magari sappiamo benissimo che tanti calciatori non lo sono. Quindi è chiaro che da loro pretendiamo maggiore presenza durante la settimana agli allenamenti, maggiore conoscenza delle regole, quindi ogni tanto queste riunioni di gruppo sono positive per in un certo senso ripassare tra virgolette queste regole. E poi è chiaro che ci vorrebbe una pubblicità più ampia per avviare a questi corsi arbitrali sempre un maggior numero di ragazzi, sempre diverso, cioè nel senso che si può ampliare, no? Perché poi, se vogliamo, ci sono arbitri. Ricordo qualche anno fa un ragazzo di Reggio mi disse: io durante la settimana tra giovanili magari partite di campionati superiori faccio 3-4 partite, e questo non è nemmeno positivo, no? Che ne pensi tu?
Allora sì, l'argomento è abbastanza complesso, ci sono alcuni punti che condivido. Partiamo da una cosa: a livello nazionale chiedono sempre arbitri più giovani, di conseguenza più scendi più l'arbitro è giovane. Partiamo da, anzi, c'è un aspetto culturale. Io personalmente, mio figlio, tutto vorrei che facesse tranne che l'arbitro. Sì. Tu come leggi, quando ti capita, giri i campi, cioè batte un fallo laterale sbagliato e già succede quello che succede. Quindi c'è una vergogna, una vergogna proprio collettiva sotto questo aspetto. L'arbitro è sempre cornuto a prescindere.
Sì. Scusi, vabbè, questa è una cultura negativa.
Però è una cultura negativa. Delle soluzioni ci potrebbero essere. Intanto, quegli arbitri che arrivano alla CAI e poi non vanno avanti, invece di tornare indietro a fare gli assistenti, secondo me dovrebbero continuare ad arbitrare anche nelle categorie inferiori, perché sono comunque arbitri esperti. Però questo cozza con la richiesta dal nazionale di avere arbitri più giovani. Il fatto che si assiste puntualmente a questi insulti, a questi atteggiamenti, basta leggere i comunicati ufficiali, secondo me allontana i ragazzi dall'arbitraggio, sì, parliamoci chiaro. Così come io non credo che gli arbitri con i compensi arrivino a chissà quali cifre.
Vabbè, c'è gente che riesce a mantenersi gli studi universitari, ecco, non sono cifre, hanno dei piccoli vantaggi. Io ricordo, scusa, quando la Regina era in Serie A, c'era la processione di arbitri che col tesserino non pagavano e andavano a vedersi la Serie A.
Questo qua, perché magari hanno gli accrediti.
Sì, ecco, qualche vantaggio ce l'hanno, certo.
qualche vantaggio sicuramente sotto questo aspetto ce l'hanno, però per esempio una soluzione quale potrebbe essere quella di mandare uno o due arbitri in settimana ad allenarsi con le squadre.
Sì, bravo,
potrebbe
sì.
essere una soluzione questa qua per cercare, voglio dire, di fare anche
un registro di presenze, no, da questo punto di vista.
Non solo, c'è poi da dire un'altra cosa, parliamoci chiaro, in prima categoria, in seconda categoria, in terza categoria...
Non ci sono i guardalini,
l'errore arbitrale...
Sì, ma tante volte abbiamo visto il caso proprio eclatante di Paola Lavorigliano, sono anche i guardalini che fanno danni.
Però ti voglio prendere un caso particolare, però dico, l'errore arbitrale che ci sta... E tu considera che l'arbitro può sbagliare 4-5 certo. 6 volte a partita, pensa quanto sbaglia un giocatore. Dico, l'errore arbitrale è amplificato già, è in partenza. Come fa un arbitro a 40 metri a guardare se è un fuorigioco? Poi io quando sento un errore di prima categoria, abbiamo perso perché l'arbitro non ci ha fischiato il fuorigioco, no? Cioè, come ti fa un arbitro senza assistenza? È matematico lì l'errore.
Certo.
Però cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare alle società a chiedere di mettere gli assistenti.
Comunque sono contento da un lato, scusa, che a livello nazionale hanno inasprito le pene per chi tocca gli arbitri, no? Perché al di là di tutto, una società magari non gli sta bene un arbitraggio, si ritira dal campo, ecco, però gli arbitri non vanno assolutamente toccati, nemmeno
non vanno toccati, perché poi io sento gente che dice che l'arbitro non è stato toccato, poi c'è un comunicato chilometrico, allora o è bugiardo, l'arbitro è bugiardo, il dirigente che dice che l'arbitro non è stato toccato.
Allora, completiamo così e dopo ti lascio libero. Allora, poi alla fine dici, c'è invece chi trova e propone soluzioni, c'è chi crea problemi. Allora, io dal mio punto di vista, e così completiamo questa parentesi sulla televisione, quindi ribadisco che... ritengo sia positivo per la stessa televisione, per lo stesso organo di stampa che ormai da anni porta avanti questo progetto, sia per meriti acquisiti sul campo, sia per esperienza, sia per organizzazione, nulla da dire da questo punto di vista, sia anche per i sacrifici che magari tante volte non sono ripagati, quindi io non è che sia prevenuto, quindi non ho nessuna difficoltà ad evidenziare pubblicamente gli aspetti positivi, però proprio perché come dicevi tu, quando tutti sono a Catanzaro di fronte a Mirarchi non parlano e poi si lamentano durante l'anno, e allora secondo me questa iniziativa per l'anno prossimo proporrei, dal mio piccolissimo punto di vista, intanto di allargare questa vetrina anche al campionato di promozione, ma soprattutto, come dicevamo, chiedere all'atto dell'iscrizione quali società sono interessate a questo progetto. Noi abbiamo tra eccellenza e promozione 48 società, quindi in un anno abbiamo 720 partite, quindi su 720 assolutamente 28 partite si trovano sicuramente, tanto che già potrebbero essere anche calendarizzate già a settembre, e a quel punto è chiaro che va chiesto pure un contributo fisso a copertura delle spese, perché obiettivamente tramite le sponsorizzazioni è chiaro che se la società ti chiede di avere visibilità, di avere questa vetrina, è chiaro che chi fornisce questa visibilità ha anche diritto a un compenso, cioè da questo punto di vista nulla da dire, quindi secondo me è anche più imbarazzante chiederlo a quelle società che già in un certo senso sono infastidite da questo anticipo, quindi si potrebbe migliorare allargando anche alla promozione in un contesto di 720 partite, trovare quelle squadre disponibili ad avere questa vetrina il sabato, quindi 28 partite in un anno, perché poi le ultime due si giocano di domenica e di solito non le fanno, quindi da questo punto di vista io non ho nessuna difficoltà
per quanto riguarda l'aspetto contributivo, sono dinamiche che non mi appartengono, dico che
perché è giusto,
la società può anche monetizzare questa cosa, magari trovare quei 7,
sì,
8,
bravo, no, siamo d'accordo. Però quando la società, scusa, no, la premessa
no,
è questa.
Pensa che devo dire una cosa anche.
Se la società ti chiede questa vetrina, scusa.
Non le puoi scegliere prima le partite, perché ci sono anche gli impegni di Coppa. E quindi tante squadre, non è possibile che giochino mercoledì e poi il sabato.
Vabbè, vedi che nella Champions League,
ma parliamo di Champions League, appunto. Quale dilettante? Il Corigliano, per esempio, ha accettato.
Vabbè, però il Corigliano gli capita. Vabbè, ma questo discorso capita a qualcuno, a qualche squadra, e capita ogni settimana.
Magari qualcuno non l'avrebbe accettato il sabato e non avrebbe avuto l'anticipo, perché era nel suo diritto.
Comunque, allargare questa iniziativa e fare scegliere... Allora, su quanto abbiamo detto? 48 società. Magari 30 sono interessate. Allora, si ruota su quelle 30 società. Io penso che sia anche,
queste sono, ti ripeto, dinamiche che non mi appartengono, per il calcio per l'eccellenza, e io trovo utilissimo questa situazione,
giusto, va continuata
perché Paolana Corigliano,
sì,
Antonello,
però se ci sono queste lamentele,
Paolana Corigliano è stata una partita bellissima,
ho capito, sì, me l'hanno detto, non l'ho vista, però mi hanno raccontato di una bellissima partita,
bellissimo per
però poi, scusa Roberto, quando i tre soggetti interessati, i presidenti Paolana, tutti si lamentano perché dice noi chiaramente ci danneggia questo recupero, ci danneggia questo, e allora è chiaro che purtroppo c'è stata questa situazione che si può migliorare.
Lamentele per l'anticipo, voglio dire.
Sì, no, no, ma tutti hanno detto se non ci fosse stata la televisione non sarebbe successo niente, ma tutti l'hanno detto.
Ma non lo so, perché io ti ricordo nel 2008 ho assistito a una partita Rosarno a Cicatena di Serie B, sì, dove l'arbitro mostrò due volte il cartellino giallo allo stesso giocatore, sì, non lo cacciò fuori, e in settimana riconobbe l'errore tecnico e la partita fu ripetuta. Lì non c'erano le telecamere, quindi sì, voglio dire.
Ci sono dei casi, diciamo.
Ti posso anche dire che l'arbitro, se avesse potuto, avrebbe anche potuto evitare di dichiarare nel referto, avrebbe dichiarato il falso, ovviamente, certo. Magari avrebbe potuto dire che il giocatore era stato espulso per falso offensivo.
Va bene, allora, mi sembra che abbiamo concluso. Siamo, allora, dovevamo litigare, poi tutto sommato.
No, litigare mai, non litiga mai, solo la morte non c'è riparo. Questa è una discussione.
No, ma era giusto anche perché altrimenti. Allora, altrimenti passiamo per soggetti magari prevenuti di fronte a certe cose. Io non ho difficoltà a elogiare gli aspetti positivi. Sicuramente c'è qualcosa che può essere migliorata ed è un beneficio per tutti, quindi non c'è motivo di.
Ti ringrazio di avermi chiamato, è sempre un piacere, perché ricordo che io ho cominciato la mia avventura nel calcio dilettantistico con Universo Dilettanti, quindi sono affezionato.
Mi hai detto pure, lo dico pubblicamente, che 8 volte su 10 ascolti Universo Dilettanti, e questo mi fa onore, sicuramente.
Assolutamente sì, è anche vero, perché sì, quando uno è affezionato a dove, perché io sono nato qui, anche pubblicamente.
Vabbè, io l'anno scorso, lo voglio dire in diretta, no, questo perché non è mai successo, sono stato anche molto contento di una situazione che si è creata, no, perché c'erano state delle situazioni, diciamo, dei rapporti non uguali ad altri con il Logri, e l'anno scorso in una partita di Coppa, mi sembra, sono andato a salutare il direttore al ristorante, e c'era un soggetto tesserato con il Logri, che mi sembra José, come un preparatore, che è quel ragazzo, non ricordo il cognome. Allora Natino Varrà me l'ha presentato, gli ha detto vieni, ti presento Antonello Merenda, non ci conoscevamo, e mi spiegava che lui appena finisce la partita, quando salgono sul pullman, ascoltano la mia trasmissione e mi dicevano che era questa situazione anche stesa anche alla squadra, quindi il Logri che durante appunto il dopo partita, quando rientravano a casa, ascoltavano la mia trasmissione. In estate ho avuto una conversazione tranquilla con la presidentessa, anzi ne approfitto per salutarla, gli faccio i complimenti per questo campionato, e anche lei mi ha messo questo tipo di situazione, quindi per me è stata una delle soddisfazioni forse più bella, no? In 24 anni sapere che magari una società che ha fatto altre scelte e che io assolutamente rispetto, poi è chiaro che ascoltano anche questa trasmissione, quindi per me è un motivo di orgoglio, no? È ancora più amplificato, quindi mi ha fatto piacere sapere queste cose.
Ma io ti ripeto, in questo mondo, come ti ho già detto, c'è spazio per tutti, poi ognuno ovviamente uno sceglie in base al migliore, come un ristorante, no? Cioè uno va dove tiene di dover andare, sì, dove si tiene.
A proposito, dobbiamo...
Dico solo una cosa e concludo nel ringraziarti, nel salutare tutti gli amici sportivi, che mi riferisco a tutti i dirigenti in particolare, sì, che devono, secondo me, parlare di meno, nel senso lamentarsi di meno, e fare più fatti, perché i padroni del calcio alla fine sono loro, no?
Sì, certo. E quindi, allora, se domani mattina, se a luglio nessun dirigente, presidente, segretario si presenta a Catanzaro a iscrivere le squadre, ormai si fa a livello telematico, no? È una battuta questa. Se nessuno scrive le squadre, il comitato chiude, i giocatori stanno a casa, quindi la componente principale è... sono gli azionisti, coloro i quali mettono i soldi per portare avanti questa giostra ampia del calcio dilettantissimo. Nel momento in cui mollano loro, automaticamente finisce tutto, no? Ma questo è fisiologico, penso, no? Pacifico.
Sì, sì. Oh, una cosa potremmo anche dire, che un giorno potremmo anche sviluppare, secondo me una cosa che si potrebbe fare, sì, è quella di evitare questa lunga serie di ripescaggi e di tenere in piedi società che magari in 2 anni fanno 15 punti e poi vengono puntualmente ripescati. Ecco,
però quando ogni anno se ne... Ma scusa, se Mirarchi... secondo me dipende da un fattore. Allora, Mirarchi vuole le 112 squadre dall'eccellenza alla prima categoria. Allora, nel momento in cui ogni anno 10-12 si ritirano, per esempio quest'anno l'Asilana, che è il Botricello, mi sembra, altre squadre, quella squadra di Vibo, come si chiamava? San Gregorio, no?
Sì.
Quindi ci sono state 3-4 importanti, no, tra promozione prima. Nel momento in cui queste squadre si ritirano e Mirarchi giustamente vuole confermare quel format, è fisiologico, deve fare i ripescaggi, altrimenti da dove li prende le squadre? E quindi...
No, questo è, anche, è giusto, sotto certi aspetti è giusto, anche perché avendo detto 4 gironi di prima, 2 di promozione, si riducono sì. anche le spese di trasferte.
Allora io magari eliminerei un girone di prima.
Una squadra 3 volte in 5 anni.
Scusa, allora se ragioniamo sul fatto
in prima categoria, è stata ripescata in prima categoria.
Sì, 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 sì.
Una squadra che la propria aveva fatto i play-out in seconda.
Certo, certo, vabbè, ci siamo su questo, però al limite si potrebbe eliminare un girone.
Ma questo potrebbe essere una soluzione, non è che è detto che sia quella.
Ho capito, giusta, però quale potrebbe essere eliminato? Un girone di prima, farne uno solo di Cosenza, uno di Reggio e uno delle altre 3 province, Vibo, Crotone e Catanzaro. Ecco, questo sì. Però se Melarchi vuole confermare il format di 7 campionati, dall'eccellenza alla prima, no? Perché poi se vogliamo in seconda i gironi diminuiscono, le squadre diminuiscono, è chiaro che poi si perde qualcosa nella seconda, certo. Va bene, grazie Roberto, buona domenica.